Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Forse non tutti sanno o ricordano che William Shakespeare, il grande drammaturgo inglese, è stato non solo un drammaturgo, un uomo di teatro, uno scrittore eccezionale, famosissimo, da cui sono state ricavate anche opere liriche importantissime, no? Come l'Otello. Ma è stato anche un poeta, cioè lui nasce, inizia la sua carriera di scrittore, di teatro, di uomo di teatro, perché poi diventerà anche attore, regista, scenografo, cioè tutto, praticamente tutto, perché lui si occuperà del teatro, del suo teatro, a tutto campo, no? Nulla trascurerà. I costumi, le scenografie, la regia, e sarà anche attore, appunto. Shakespeare inizia la sua carriera prestigiosissima, destinata a rimanere immortalata nella storia della letteratura, della poesia e del teatro. Inizia la sua carriera come poeta. Lui inizialmente è un poeta, si sente poeta. La critica dice che, nonostante una fama ormai secolare, Shakespeare continua a rimanere una figura misteriosa. Le informazioni che ci sono pervenute, dice la critica, derivano da alcuni documenti legali conservati nel suo paese e dai riferimenti fatti dai suoi contemporanei nelle loro opere. Ma insomma, mettere in dubbio c'è qualcuno che vorrebbe mettere in dubbio l'esistenza addirittura di Shakespeare, no? Come fu per Omero. Ma Omero, che è molto più lontano nel tempo, è probabile che in realtà sia una figura simbolica, no? Che le opere di Omero siano in realtà tratte da racconti di tipo popolaresco, insomma, no? Da favole popolari che poi sono state da qualcuno radunate, raccolte e sono diventate l'Ilia dell'Odissea. Ma insomma, Omero è molto più lontano nel tempo, quindi è probabile anche che un Omero individuale, riconoscibile individualmente, no? Come persona fisica, forse non sia esistito, ma sia più esistito come emblema, come fatto mentale. E quindi, appunto, una raccolta di racconti fatti a posteriori sono stati poi attribuiti a un nome d'arte, diciamo, a un nome finto, Omero. Ma per Shakespeare questo assolutamente non è possibile e non è credibile. Shakespeare nasce a Stratford-upon-Avon il 23 aprile 1564 e muore a Stratford-upon-Avon il 23 aprile 1616. Si rido perché è nato il 23 aprile e è morto il 23 aprile. È un dato singolare, eh? È molto raro che una persona muoia lo stesso giorno della sua nascita. Chi è stato Shakespeare lo sappiamo tutti, è considerato il massimo in Occidente in ambito alla drammaturgia. Da lui hanno tratto insegnamento, si sono ispirati tanti grandi scrittori di teatro nei secoli successivi. Qual era la caratteristica peculiare di Shakespeare? Ma era quella di essere altrettanto efficace nella tragedia, quindi come tragico, e nella commedia, che non è non è dir poco. In genere chi è portato per un genere, per il genere drammatico, tragico, lo è meno per la commedia. Ma Shakespeare ci dà un esempio, un primo grande esempio di professionismo a tutto tondo, no? Cioè il professionismo teatrale, il professionista del teatro, che si muove agevolmente in vari ambiti dello spettacolo, dalla tragedia appunto alla commedia, e questo lo identifica teatralmente proprio come il professionista per antonomasia. Dimentichiamo però che la natura di Shakespeare è una natura di poeta, e quindi lui si muove inizialmente in ambito letterario scrivendo sonetti, poesie d'amore, soprattutto d'amore, e poi in un secondo tempo passerà al teatro, dove comprenderà lui stesso, capirà che questa sua vocazione per il teatro è qualcosa di enorme, di grande, no? di importantissimo, tanto che diventerà attore, regista dei suoi drammi, scenografo, costumista, insomma tutto il teatro per lui poi diventerà la sua vita. Divenne immensamente famoso, dice la critica, dopo la sua morte, e i suoi lavori furono esaltati e celebrati da numerosi e importanti personaggi nei secoli seguenti. L'abbiamo già detto, diventa un caposcuola, diventa un maestro. Il teatro shakespeariano diventa un insegnamento poi per tutti quelli che verranno dopo, insomma. È inutile dirlo perché si sa, Shakespeare è il massimo. Quando si parla di Shakespeare si parla del teatro, insomma. La scarsità di documenti pervenutici riguardanti la sua vita privata ha fatto sorgere numerose congetture riguardo al suo aspetto fisico. Beh, è chiaro, ma insomma ci importa poco. Poi in definitiva non c'era la fotografia, quindi c'erano i ritratti, e dai ritratti più o meno si evince la tipologia fisica, le caratteristiche somatiche, ma insomma è un particolare di scarsa importanza, no? Invece è una curiosità che gli è stato dedicato un asteroide. Il nome di questo asteroide è 2985 Shakespeare, eh? Questa è una cosa abbastanza singolare. Lui visse a cavallo fra il XVI e il XVII secolo, un periodo in cui si stava realizzando quella trasformazione tra il mondo medievale e il mondo moderno che stava incalzando, no? Il cosiddetto mondo moderno che stava incalzando, quindi finisce il Medioevo e lui è a cavallo tra questa fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. E soprattutto il teatro shakespeariano, definito anche teatro elisabettiano, trova il suo massimo splendore durante il regno di Elisabetta I, che sale al trono d'Inghilterra nel 1558, e un po' tutte le arti che nascono, che fioriscono in quel periodo, vengono definite arti elisabettiane, perché proprio sotto il regno nascono e si sviluppano, sotto il regno di Elisabetta I, tutta questa fioritura di arti. Il padre di William si chiama John e si trasferì alla metà del Cinquecento da Snitterfield a Stratford, dove nasce appunto Shakespeare. E il padre esercita l'attività modesta di guantaio e conciatore, quindi è un artigiano suo padre. Devo paragonarti a una giornata estiva. Tu sei più incantevole e mite. Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio e il corso dell'estate fin troppo breve. Talvolta troppo caldo splende l'occhio del cielo e spesso il suo aureo volto è offuscato e ogni bellezza col tempo perde il suo fulgore, sciupata dal caso o dal corso mutevole della natura. Ma la tua eterna estate non sfiorirà, né perderai possesso della tua bellezza, né morte si vanterà di coprirti con la sua ombra, poiché tu cresci nel tempo in versi eterni, finché uomini respirano e occhi vedono, vivranno questi miei versi e daranno vita a te. Abbiamo ascoltato il quartetto di liuti da Milano che si esibisce in vari brani appunto a liuto dell'epoca shakespeariana, diciamo del 1500. Si dice che probabilmente i sonetti di Shakespeare furono pubblicati senza l'autorizzazione di Shakespeare, insomma mi sembra una cosa un po' strana, comunque tutto può essere. Dall'editore Thomas Thorpe fece iscrivere nello Stationers Register del 20 maggio 1906 un volumetto un movimento contenente sonetti numerati da 1 a 154 e in appendice il poemetto Il lamento di un'innamorata e Lover's Complaint, con il titolo appunto Sonetti di Shakespeare, mai pubblicati prima. Questo, insomma, sono informazioni tutte eventualmente così da prendere con le molle, no? Sentite invece come Shakespeare racconta in versi la sua appartenenza al teatro, il suo essere attore. Dice in un sonetto: come un inesperto attore sulla scena che per paura dimentica la parte, o come un violento stracarico di rabbia cui l'impeto smodato indebolisce il cuore, così anch'io, diffidando di me, dimentico il perfetto rituale d'amore e, fin troppo innamorato, sembra ch'io venga meno sotto il peso del suo eccessivo ardore. Siano allora i miei libri a parlare per me, muti messaggeri del mio traboccante cuore, che implora amore e attende più alta ricompensa di quella lingua che più spesso e meglio parlò di te. Oh, sappi leggere quel che amore in silenzio ha scritto. È proprio di intelligente amore udire con gli occhi. E questo assemblare, unire la finzione teatrale, il fatto di essere attore, il palcoscenico, con il sentimento d'amore è proprio una caratteristica shakespeariana, la finzione con la realtà. È un'appartenenza, è un luogo comune a tutte le persone di spettacolo. Nei sonetti, dice la critica, possiamo scorgere una sorta di dramma interiore, un'indagine del proprio io, di quei sentimenti, emozioni e stati d'animo che sono propri dell'essere umano. Sono versi in cui si parla non solo d'amore, ma toccano altri temi, l'immagine della bellezza contrapposta alla realtà, la vista è il senso che domina i sonetti, quindi il guardare, e poi il tempo che scorre inesorabile verso la morte, che divora e distrugge ogni realtà. Questo è un luogo comune a tutti gli artisti, la sensazione del tempo, il tempo che logora, il tempo che distrugge, ma poi il tempo anche che trasforma la bellezza, trasforma tutto, le immagini si stingono, cambiano connotati col tempo, purtroppo, no? E poi la poesia stessa che si contrappone appunto al tempo, perché lo vorrebbe fermare. Questa è una grande forza che tutti i poeti vorrebbero imprimere alle proprie opere, la forza di scandire in un tempo definito, immobile, statico, tutta una vita magari, no? Il tempo può rendere con i suoi versi eterna una realtà fugace, naturalmente, che può scomparire questa realtà con troppa facilità. Due amori io possiedo, di conforto e disperazione, che come due spiriti mi suggeriscono. L'angelo buono è un uomo biondo e bello, l'angelo cattivo una donna di mal colore. Per farmi dannare presto, la mia diavolessa tenta di strappare l'angelo buono dal mio fianco, pervertendo quel mio santo in un demonio, adescando la sua purezza col suo lercio orgoglio. E se il mio angelo si è fatto diavolo, lo posso sospettare, non avendone prove certe, ma entrambi da me lontani e l'un l'altro amici, penso che l'angelo buono sia finito nel di lei inferno. Eppure non lo saprò mai, e vivrò nel dubbio finché l'angelo cattivo di lì non caccerà col fuoco il buono. È abbastanza simbolico e un linguaggio abbastanza ermetico, se vogliamo, no? Per l'epoca. Questo sonetto 144 che parla del bene e del male, due amori io possiedo, questa dualità, questo alternarsi, angelo buono, l'angelo cattivo, che cos'è poi? Anche la tentazione, penso, no? La tentazione che agita l'anima del poeta, parla del diavolo, no? Se il mio angelo si è fatto diavolo, dice, un angelo che si trasforma, in sembianze alternate. È abbastanza originale, se vogliamo, questo modo di sentire del poeta Shakespeare. Però se pensiamo a Otello, no? Se pensiamo alla vicenda, alla tragedia terribile di un uomo che uccide amando perché vinto, travolto, accecato da un sospetto, dal sospetto che gli viene inflitto, possiamo dire così, inflitto proprio, dallo spirito malvagio, cioè il cattivo, l'angelo cattivo, no? Che lo vuole distruggere. E quindi lui, altalenando tra il buono, cioè l'amore, e l'odio che gli viene instillato, inflitto da Iago, insomma, da questo personaggio terribile dell'Otello, finisce poi per compiere il male, per cadere nella trappola del male, per uccidere, per negare il bene, per negare l'amore. E se ne potrebbe parlare tanto, comunque sono tanti anche i significati simbolici, no? del teatro shakespeariano, che poi noi ritroviamo in qualche misura in questi sonetti così succinti, stretti, abbastanza ermetici. Però lo spirito, l'anima, il pensiero di Shakespeare è presente comunque in questi sonetti, come è presente in maniera più dilatata, più armonica, più allargata nel teatro.
Thank you. qual ch'io penso e che da me procede per mio destino debio. Credo che il giusto è un istrione beffardo, è nel viso e nel cuore, e tutto in lui è bugiardo, lacrima, bacio, guardo, sacrificio e dolore. E dolore, gioco di qua sorte, dai creme della purga. Al
Crudel dall'Otello, musicato da Giuseppe Verdi, Gino Becchi in un'incisione storica del 1946, credo in un Dio crudel che mi ha creato. In me tu ora puoi vedere quel tempo, quando foglie gialle o nessuna o poche pendono su quei rami che ora tremano contro il freddo, cori spogli e in rovina, dove prima cantarono dolci uccelli. In me tu vedi il crepuscolo di un giorno che al tramonto svanisce a occidente e sarà presto avvolto dall'oscura notte, seconda morte che tutti sigilla nel riposo. In me tu vedi i bagliori di quel fuoco che aleggia sulle ceneri della sua gioventù, sul cui letto di morte dovrà soccombere, consunto da ciò che lo nutrì. Questo tu vedi, il che rende il tuo amore ancora più forte, perché vuoi bene a uno che presto ti lascerà. William Shakespeare, sonetto 73. William Shakespeare resterà sempre un mistero, ma anche a distanza di secoli riesce ad arrivare al cuore del lettore moderno grazie al suo modo di parlare d'amore, ma anche dei tormenti del cuore, delle umane sensazioni, dello scorrere del tempo, di arte e teatro come vita. Non sapremo mai chi fosse questo Fair View o questa Dark Lady. Alcuni sostengono addirittura si tratti di una prostituta, ma in fondo che importa? Così come nelle sue opere teatrali è bello scorgere una parte di noi, dell'umanità, dei turbamenti e della complessità della condizione umana, anche nelle sue poesie. Ed è forse questa la vera forza della sua arte. Ecco, questo dice la critica. Un po' sono varie sostanze che orbitano attorno all'autore William Shakespeare, all'autore poeta, all'autore di teatro, che tocca così momenti sensibili dell'esistenza e della vita di ognuno di noi. Non sia mai che io metta impedimenti al matrimonio di due anime fedeli. Amore non è amore se muta quando nell'altro scorge mutamenti, o se tende a recedere quando l'altro si allontana. Oh no, esso è termine fisso che domina le tempeste e non vacilla mai. Esso è la stella di ogni sperduta barca, il cui potere è ignoto, pur se ne misuriamo l'elevatezza. Amore non soggiace al tempo, anche se labbra erose e guance cadranno sotto la sua arcuata falce. Amore non muta in brevi ore e settimane, ma impavido resiste sino al giorno del giudizio. Se questo è errore e sarà contro me provato, allora io non ho mai scritto e mai nessuno ha amato. E qui è assolutista Shakespeare, eh? Qui Shakespeare sostiene a spada tratta che l'amore è un sentimento assoluto. E addirittura arriva a dire: io non sono io, nemmeno io, proprio non esisto, non ho mai scritto nulla. Non, se voi non pensate che questa sia verità, negate la mia stessa esistenza. Ecco, questa è la sostanza di questo discorso. Shakespeare credeva veramente che l'amore fosse un sentimento assoluto, amor che muove il sole e l'altre stelle, come Dante. Shakespeare ne fa una entità assoluta.
To be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them. To die. To sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. A chance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely? the pangs of despised love, the law's delays, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would fardels bear, to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought. And enterprises of great pith and moment, with this regard their currents turn awry and lose the name of action.
Essere, non essere, qui sta il problema. Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto, morire, dormire, non altro, e con il sonno poter dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità naturale alla carne. Grazia da chiedere devotamente. Morire, dormire, dormire, sognare forse, ecco il punto. Perché nel sonno di morte, quali sogni intervengano a noi sciolti da questo viluppo, è pensiero che deve arrestarci. Ecco il dubbio che tiene in vita a tarda età gli infelici. Perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, contumelie dall'uomo arrogante, pene per l'amore sprezzato, remore in luogo di legge, gli uffici e la loro insolenza, e gli oltraggi che il merito paziente ha inflitti dalla iniquità, quando egli stesso, nient'altro che con un pugnale, potrebbe far sua la pace? Chi vorrebbe portare somme, gemere, smaniare sotto una vita opprimente, se lo sgomento di qualche cosa dopo la morte, l'inesplorato dei continenti, dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni, non intrigasse la volontà, facendoci preferire il peso dei mali presenti al volo verso altri, di cui non si sa. È la coscienza che ci fa vili. Noi, quanti siamo? Così la tinta nativa della risoluzione si stempra sulla chiara paletta del pensiero, imprese di grande flusso e momento il loro corso insabbiano e perdono fino il nome di azione.
Abbiamo ascoltato il monologo di Amleto, dall'Amleto appunto di Shakespeare, recitata da Laurence Olivier in lingua originale e poi dal nostro Vittorio Gassman in italiano. Abbiamo detto più volte in questo programma che le traduzioni di poesia, di testi in genere, ma soprattutto di teatro in versi o di poesia, risentono indubbiamente, sicuramente, della traduzione stessa. Il lessico in qualche modo modifica la semantica del linguaggio, muta a seconda della lingua, e quindi la poesia tradotta è sempre un compromesso rispetto all'originale. Qui abbiamo avuto due grandi interpreti, due interpreti che passeranno alla storia come forse i più grandi in senso maschile di interpretazione teatrale, di capacità interpretativa, di capacità introspettiva, direi, perché questi due grandissimi attori, Olivier e Gassman, riescono a penetrare nei meandri del personaggio e a cavarne fuori veramente l'essenza, la radice. La lingua originale è quella shakespeariana, dell'originale shakespeariano, per chi riesce a capirla, insomma, per chi conosce bene la lingua inglese, è forse più vicina al senso vero del modo di poetare di Shakespeare, mentre la traduzione italiana risente appunto di questa mutazione, che è la mutazione in un'altra lingua. Ma il nostro Gassman ne fa una straordinaria sua interpretazione, che comunque è passata alla storia come una delle più grandi interpretazioni del monologo appunto di Amleto. Che cos'è in realtà Amleto? Cioè, poi alla fine è la tragedia della follia umana, insomma, no? Che in qualche modo potremmo anche, se vogliamo, un po' arbitrariamente, ma comunare al teatro pirandelliano, al nostro teatro pirandelliano più vicino a noi nel tempo, ma che è in grado di esprimere gli stessi concetti, perché Pirandello giudica l'uomo un essere estremamente ambiguo, strano, lunatico, pazzo, perché la pazzia comunque è irrinunciabile alla mente umana. Anche la persona più equilibrata, più tranquilla, più calma, più serafica contiene in sé il germe della follia, che magari basta un input, un qualcosa per fare scattare e imprevedibilmente anche la persona più tranquilla si può trasformare magari in un assassino oppure in un violento, e questo, diciamo, che è una caratteristica di tutto il genere umano. Parlavamo di filosofia shakespeariana. Sì, certo che Shakespeare, come tutti del resto, come tutti i poeti, come tutti gli autori di narrativa o di drammaturgia, esprimono attraverso le loro parole, attraverso le loro trame, le loro storie, una filosofia. Qual è la filosofia qui shakespeariana? Shakespeare, quando scrive in drammatico, in tragico, è drammatico e tragico al mille per mille, non risparmia nulla. Le sue tragedie finiscono in sangue, in morte, purtroppo, perché gli uomini non riescono a comprendersi. E questa, in breve proprio riassumendo, per chi non lo ricordasse, la tragedia è ambientata in Danimarca, quando Amleto intercetta il fantasma del padre, o crede di mettersi in contatto spiritualmente con il defunto re ucciso dal fratello Claudio, che ha poi usurpato il trono. E anche questa storia di usurpazione dei troni ricorre spesso anche nella tragedia greca, no? Riassumiamo in breve, proprio in brevissime, in quattro parole, la tragedia di Amleto, che è ambientata in Danimarca. Amleto vede il fantasma del padre, defunto re, ucciso dal fratello Claudio, che ne ha poi usurpato il trono e sposato la moglie. E appare appunto ad Amleto questo fantasma, chiedendo vendetta. In pratica, insomma, il padre chiede al figlio di essere vendicato per questa morte cruenta, no? Amleto viene colto da dubbi, e questi dubbi sono nel monologo appunto che abbiamo appena ascoltato. Essere, non essere, fare, non fare, cioè i dubbi, il dubbio se agire, non agire, come agire, eccetera. E questa è un motivo ricorrente, un po', diciamo, di tutta la drammaturgia shakespeariana, ma non solo shakespeariana, no? E cosa fa Amleto? Pensa che sia più facile scoprire la verità facendosi credere pazzo. E qui, ecco qui l'aggancio, cioè un aggancio con Pirandello, no? La pazzia, cioè farsi credere pazzi, forse a volte può essere un modo di penetrare, di fare in modo che gli altri, in qualche modo, credendo appunto che noi siamo pazzi, ci dicano la verità. Tanto a un pazzo si può dire qualunque cosa, tanto qualunque cosa dica un pazzo non viene creduto. La pazzia di Amleto preoccupa la madre e lo zio. Il ciambellano Polonio crede che sia causata dall'amore per Ofelia, sua figlia, ma Amleto la respinge Ofelia. Ora poi qui c'è un intersecarsi, c'è un penetrare, no? Del teatro nella realtà. Una compagnia di attori viene invitata per sollevare il morale del giovane Amleto. Amleto si mette d'accordo con loro, con gli attori, per inscenare un dramma. E qui Shakespeare, in qualche modo, forse vuole parlare di se stesso, si identifica in qualche modo, in qualche misura, nell'Amleto che sta scrivendo e che sta inventando, insomma, no? E inscenare un dramma, una messa in scena, no? Ma la messa in scena a volte è la realtà. La realtà della nostra vita a volte sembra una messa in scena, e la messa in scena teatrale sembra a volte corrispondere con la realtà. Questo lo dice Pirandello, insomma, è pirandelliano sicuramente. Pirandello riprende questi spunti per poi creare il suo teatro, naturalmente, no? Si rappresenta un omicidio simile a quello avvenuto. Ecco qual è il fulcro di questa messa in scena teatrale. Si rappresenta un omicidio simile a quello avvenuto. L'interpretazione rende furioso il re, che interrompe la recita. Ecco perché, chiaramente, interrompe la recita, perché non è una recita, in realtà è la realtà. Per Amleto sembra essere la prova della colpa di Claudio. Vede in questa interruzione, nell'ira e nell'interruzione che produce il re, la sua colpa. Si reca dunque a parlare con la madre, e per errore, qui c'è un colpo di teatro, per errore uccide Polonio. Il re decide di inviare Amleto in Inghilterra con due amici, ordinando loro di ucciderlo all'arrivo. Sulla nave Amleto scopre la verità e torna indietro. Di nuovo in Danimarca scopre che Ofelia in realtà si è suicidata dal dolore per la morte del padre e per il rifiuto d'amore di Amleto. Laerte accusa Amleto della morte di suo padre Polonio e di sua sorella Ofelia. Claudio organizza un duello tra i due e cerca uno stratagemma per uccidere Amleto. Mette del veleno in una coppa di vino, che però sarà bevuta per errore dalla madre di Amleto, che morirà. Sia Laerte che Amleto si feriscono con spade avvelenate. Prima di morire Amleto riuscirà ad uccidere Claudio. Insomma, Una vera e propria carneficina, una vera e propria tragedia. La parte più bella, diciamo, più consistente, più forse shakespeariana, dove veramente Shakespeare esprime la sua filosofia esistenziale, chiamiamola proprio filosofia esistenziale, proprio nel monologo, il famosissimo monologo dell'essere o non essere, to be or not to be. Ecco, siamo giunti in chiusura di trasmissione, cari amici ascoltatori, ci siamo soffermati con questo mostro, questo mostro del teatro, della letteratura, della cultura mondiale, che è William Shakespeare, niente meno che William Shakespeare. Molto difficile approfondire Shakespeare, comunque per quanto in nostra facoltà, per quanto nelle nostre possibilità, lo leggiamo e cerchiamo di avvicinarci al suo mondo il più possibile. Il mondo poetico di Shakespeare, che è quello che a noi interessa di più nel nostro programma, si avvale di un numero molto vasto di sonetti e di poesie, molti dedicati proprio all'amore, alla passione d'amore che lui racconta e esprime con grande proprietà di linguaggio. E lo leggeremo ancora molte sue poesie in un prossimo incontro. Poi c'è il teatro, sul teatro dobbiamo così sorvolare, camminare, perché soffermarci sul teatro shakespeariano significherebbe dedicare a Shakespeare l'intero ciclo delle nostre trasmissioni, e non è giusto, perché ci sono tanti altri autori nel cassetto che aspettano di essere tirati fuori, letti, commentati, riscoperti. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.